L'incontro di oggi ha come titolo L'incontro con Cristo vivendo il Vangelo. Francesco aveva tanti sogni per la testa. Era anche l'età, 20 anni, 23 anni. Sognava di diventare un qualcuno, di mettersi al servizio di un grande personaggio, come militare, come cavaliere, e così appartenere alla classe sociale dei maggiori, delle persone importanti, dei VIP. Perché allora si sa, la gente era divisa tra classe sociale minori e classe sociale maggiori, tra il popolo e i nobili. Lui era già figlio di un mercante, era già qualcuno di rispettato in città, in Assisi, però voleva appunto, ecco, raggiungere la classe sociale più nobile, più ammirata, più ambita dei giovani di allora, cioè essere un cavaliere. Erano frequenti le guerre tra le città vicinori. In quanto cavaliere appunto poteva mostrarsi un eroe, un personaggio di grande valore, e raggiungere anche la classe, ecco, delle persone importanti. Poi ricorderete che lui si convertirà e si farà chiamare frate minore. Non più la persona importante, il maggiore, la classe sociale alta, ma lui appartiene alla classe dei minori. E lui avvenne una rivoluzione. Beh, aveva questi sogni per la testa, ed è bene che un giovane abbia dei sogni, abbia delle aspirazioni, abbia un progetto in testa. Solo che per un anno o due aveva intrapreso la carriera militare, la carriera come cavaliere, con poco successo, anzi aveva subito anche delle prigionie in seguito delle sconfitte del suo esercito, eccetera. Era in crisi sto uomo, Francesco, e si domandava che cosa volesse diventare. Al che, durante un sogno, si racconta, mentre appunto era in prigionia, era in carcere ed era anche molto ammalato, forse era a conseguenza anche della malattia questo sogno, però ha avuto un sogno in cui Gesù stesso gli dice: ma tu preferisci essere servo di un servo o servo del padrone, del Signore? Beh, servo del Signore. E allora, perché vuoi diventare servo militare, cavaliere di quel feudatario, di quel principe? Sono io il Signore, Gesù. Quello è il mio servo. Quello è inferiore a me. Se vuoi puntare in alto, punta a seguire me, a diventare un mio servo, a far parte della mia famiglia. Da qui dunque il pensiero: voglio conoscere Gesù per mettermi al suo servizio. Perché se lui è il Signore, io voglio essere una persona tutta dedita a questo grande Signore. Ecco dunque la domanda che Gesù, che Francesco si pone: chi sono io, Signore? E chi sei tu, o mio Signore? Chi sei tu e chi sono io? E cosa vuoi che io faccia? Ecco, Francesco è affascinato da Gesù, che sa per adesso essere il vero Signore, al cui servizio di questo Signore si diventa persone rispettabili, onorabili. Era ciò che lui voleva diventare, una persona onorabile, rispettabile. D'altra parte, questo desiderio di diventare servo di Cristo, vero Signore, e di conoscerlo sempre più, era anche l'aspirazione di Paolo, che un giorno ci disse: tutte queste cose, il fatto che lui fosse ebreo, circonciso l'ottavo giorno, formato alla scuola di Gamaliele, dunque un fariseo veramente osservante, veramente rispettabile, aveva avuto una buona formazione, era un qualcuno presso il popolo ebraico, Paolo. Tutte queste cose, che per me erano guadagni, conquiste, sogni realizzati, le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore. Ecco, Paolo ritiene che il conoscere Cristo sia la ricchezza più grande, sia il sogno più grande che possa realizzare. Ha avuto tante cose nella vita, tante cose belle, ma conoscere Cristo, la sublimità della sua conoscenza, è per lui il traguardo maggiore. Sapere chi è il Signore, chi è veramente Dio. E dice Paolo: per Cristo, che un bel giorno incominciai a conoscere, e ne sono fiero, per lui ho lasciato perdere tutte queste cose, le cose che avevo già raggiunto nella vita, e le considero queste cose spazzatura. Per me prima erano valori importanti, traguardi importanti, ora le considero, di fronte alla conoscenza di Gesù, le considero cosa molto relativa, cosa di poco conto, spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Voglio diventare uno che si fida di Cristo, uno che si allea con Cristo, uno che si mette a servizio di Cristo per sentirmi giustificato, a posto, salvo, guarito, in gamba, non in forza dei miei meriti, in forza dei miei sforzi, ma in forza della mia fede in Lui, in forza di quella grazia che Dio mi dà. E dice Paolo: non ho certo raggiunto la meta, appunto di raggiungere Cristo, di vivere con Lui. Sono sì vecchio, ma non a tal punto da dover già morire. Non ho raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Ecco, per Paolo la cosa più grande è conoscere Cristo. Per Francesco la cosa più importante è conoscere Cristo e riconoscerlo come vero Signore. E per lui è un vanto, è una gloria per Francesco servire il Signore. Non già mettersi alle dipendenze di un principe, di un signore umano, ma mettersi alle dipendenze a servizio del vero Signore che è Cristo. E Francesco percepisce, come già Paolo percepisce, che lui, Paolo, lui Francesco, non è un numero per Dio, ma è una persona scelta. Non soltanto è Francesco che vuole mettersi alle dipendenze di Cristo, essere soldato di Cristo, essere amico di Cristo, conoscere profondamente il suo Signore che è Cristo. Ma Francesco sa che anche Dio ha conosciuto lui, Francesco, che Dio già molti secoli fa ha scelto Francesco come suo amico, come suo alleato, come suo figlio. Infatti dirà San Paolo, ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci ad essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno dell'amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. Noi non siamo per Dio gente qualsiasi, non siamo numeri, non siamo creature qualsiasi, simili alle foglie o a un verme. Noi siamo persone scelte da Dio. Prima ancora di creare il mondo, Dio ha pensato a me, Dio ha scelto me. Perché mi ha pensato? Perché mi ha scelto? Perché diventassi suo figlio, suo consanguineo, parte della sua famiglia, parte importante della sua famiglia, figlio, non cugino, parente adottivo, figlio. Questo è il programma, è il pensiero, è il progetto che Dio ha su di me. Dio ha un progetto per me. Vuole che diventi suo figlio, vuole che viva come suo figlio, che viva da figlio. Ha un progetto per me. È un progetto che non è una lista di impegni da realizzare. Per diventare mio figlio fa questo, 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 questo. Non è un progetto simile a un trattato filosofico. Chi è il vero uomo, il vero figlio di Dio? Non è un trattato di antropologia o un codice di leggi, questo progetto che Dio su di me. Ecco, questo progetto che Dio su di me non è un trattato, non è un codice, ma è una persona. È lo stesso figlio Gesù, che forma un tutt'uno con il Padre, è un mistero, ma che proviene dal Padre. E il Padre manda questo figlio, che è parte di Dio, che è Dio, lo manda in mezzo a noi perché possa vivere come figlio di Dio. E io, Francesco, guardando lui, Gesù, la sua vita, ascoltando le sue parole, possa imitare lui e diventare come lui, figlio di Dio. Ecco il progetto: imitare Cristo, vivere come Cristo, diventare cristiano per diventare figlio di Dio. Essere cioè figlio nel figlio per eccellenza che è Gesù. Ricopiare in me gli atteggiamenti, i sentimenti, le opere di Cristo, per essere riconosciuto dal Padre simile a Gesù, cristiano, simile al Figlio, e dunque figlio effettivo, figlio genuino. Questa diventò l'ambizione di Gesù, di Francesco. Cosa vuoi che io faccia? Che progetto hai su di me? Che tu diventi mio figlio. Che tu ti fidi di me. Che tu viva come io ho vissuto. Che tu segua le orme del figlio Gesù. Che tu viva il Vangelo, perché il Vangelo è la descrizione della vita di Gesù, è la descrizione di come si vive da figli di Dio, perché Gesù è figlio di Dio per antonomasia. Ecco il grande sogno di Francesco: Voglio seguire le orme del tuo figlio diletto. Voglio vivere secondo il Vangelo. Questo è il mio programma di vita, questa è la mia regola, vivere il Santo Vangelo. E Francesco rimarrà affascinato da questo Cristo, da questo Signore. E dunque così affascinato da voler vivere come Lui, vivendo il Vangelo. Anche Paolo è rimasto affascinato da Gesù, che egli non conobbe personalmente, perché era già morto Gesù quando Paolo incominciò a diventare evangelizzatore, a diventare un fariseo osservante, adesso una persona adulta, con degli incarichi importanti in sinagoghe, eccetera. Certo, aveva già i suoi 15-18 anni quando appunto sentì parlare di Gesù, che era morto qualche anno prima. E all'età anche lui di 20-25 anni, da persona veramente credente in Yahweh, eccetera, vedeva male questa setta di cristiani che appunto erano una sorta di eresia dentro il popolo ebraico, perché credevano in un Dio, Gesù, che era diverso dal Dio di Yahweh. E in tal modo alteravano, inquinavano, laceravano la fede monolitica del popolo ebraico in Yahweh. Da qui dunque lo zelo che Paolo ebbe per parecchi anni nel perseguitare e nell'eliminare questa feccia che erano i cristiani e nell'eliminare il nome di Gesù, che era un nome blasfemo, era un eretico. E proprio lui, Paolo, persona molto credente in Dio, persona ben formata nella fede ebraica, persona molto rispettata dai suoi colleghi, proprio lui si era impegnato per zelo, non per malvagità, per zelo, a far fuori tutti i cristiani, a sopprimere il nome di Dio, a farlo dimenticare, perché era una vergogna per il popolo ebraico il nome di Cristo e la presenza dei cristiani. E mentre appunto sta portando a termine l'ennesima persecuzione contro i cristiani e si sta recando a Damasco, avviene una cosa inaspettata, che Cristo gli si presenta come una luce sfolgorante, abbagliante, che lo acceca. E cade a terra perché non riesce più a stare in piedi, a vedere, a orientarsi. Chi sei tu, Signore? Dice istintivamente Paolo. Io sono quel Signore che tu stai perseguitando nei miei figli, nei miei cristiani. Io sono colui che tu perseguiti. Paolo è rimasto sconcertato. Come mai? Come mai un eretico già morto in croce è ancora il vivente? Come mai questo eretico morto in croce mi parla e si dichiara come il mio Signore? Ma allora io sto uccidendo l'autore della vita, sto sopprimendo la vita. Sto sopprimendo Dio stesso, che è la vita per eccellenza. Proprio io che mi dichiaro credente in Dio, fanatico di Dio, zelante delle cose di Dio. Ma io sto sbagliando. Lui che pensava di conoscere tutto, ora è cieco. E si mette alla scuola di un vecchio apostolo, perché questo vecchio apostolo gli faccia conoscere chi è quel Cristo che gli ha parlato e che è il vero Dio, il vero Signore, per il quale vale la pena vivere. Ecco in che senso Paolo, che pensava a tutt'altro, dice: Cristo mi ha conquistato, mi ha afferrato, in modo anche violento. Io ero l'ultimo ad essere disposto a incontrare Cristo, perché io mi sentivo già arrivato, già a posto, già sulla retta via. Ma Cristo si è intromesso nella mia vita, si è imposto a me con molta forza, con violenza, e mi ha così afferrato, conquistato. E io mi sono lasciato conquistare, mi sono lasciato afferrare. E adesso, affascinato da Cristo, conquistato da Cristo, io lo seguo, anzi gli corro dietro, lo rincorro per raggiungere con lui il traguardo, vivere come lui. Questo fu anche il sogno di Francesco. Questo è anche il nostro sogno. Perché anche di noi si è scritto: Dio ha pensato a me, ha pensato a te. E ti ha scelto prima della creazione del mondo per renderti santo e immacolato al suo cospetto della carità. Dio ha pensato a te, non soltanto a Paolo, non soltanto a Francesco, ha pensato a te e ha scelto te perché tu fossi suo figlio nella carità in Cristo. Dio ha un progetto anche su di te. E come Dio ha parlato, come Cristo ha parlato a Francesco e ha parlato a Paolo, così senz'altro parla anche a te. C'è nella nostra vita un momento, o ci sono stati nella nostra vita alcuni momenti in cui, tra una cosa e l'altra, tra mille nostri progetti, ci siamo sentiti come interpellare da Dio, che mi chiamava a un qualcosa di particolare, o che mi indirizzava una via particolare da seguire, o che metteva in crisi le mie certezze. Senz'altro ci fu un momento nella mia vita, qualche momento nella mia vita, in cui io mi sono messo in colloquio con Dio. Non sapevo bene chi fosse, però mi sono messo a pregarlo per un qualche motivo, perché mi illuminasse, perché mi aiutasse, perché mi facesse capire se era giusto ciò che mi frullava per la testa, ciò che desideravo realizzare. E ci fu un qualche momento in cui, dopo questa preghiera, mi sono sentito illuminato e ho capito che Dio veramente c'è e Dio mi aveva parlato. E conservai quella esperienza come una bella esperienza da ricordare, a cui ritornare spesso nei momenti di angoscia o nei momenti di disorientamento o di solitudine. Perché Dio anche a me aveva parlato. Forse mi aveva parlato Dio attraverso una pagina del Vangelo, attraverso un'esperienza di amicizia, attraverso una persona che mi ha dato un consiglio, un aiuto inaspettato e pur sempre prezioso. Forse perché ha toccato in quella circostanza la mia coscienza, facendomi pensare a delle cose, riflettere su delle cose a cui non volevo pensare. Però so che Dio ha incontrato anche me. È incontrato attraverso la tradizione, quando appunto mi ha dato la fede, e io ho sancito questa fede, diciamo così, con il battesimo. Il battesimo è il primo incontro con Cristo, incontro che fa di me non più una persona qualsiasi, una persona pensata da Dio, ma che mi rende il battesimo figlio di Dio, appartenente a Cristo, cristiano, inserito in Cristo. Quello fu il primo incontro, che però io ho vissuto in modo inconsapevole. Io poi andai a catechismo, frequentai certe realtà di chiesa, parlai di certe cose, sentii parlare di certe cose. E forse in quei 5-6 anni di formazione cristiana, seppur ancora piccolo, in preparazione alla cresima, io ho avvertito un qualcosa che Dio diceva a me personalmente. E forse ho fatto una qualche scelta, proprio in quell'età. Ho sentito una qualche emozione, mi sono sentito come incontrato, raggiunto da Cristo. Ripeto, in tanti modi possibili. Solo che questo incontro con Cristo, anche se senz'altro si è già avverato in tempi lontani, deve però continuare. Perché anche la conoscenza di Cristo, che io ho già iniziato a possedere, va sempre approfondita. E per conoscenza non intendo la conoscenza teorica di Gesù Cristo, quando ha vissuto, cosa ha fatto, eccetera, che tipo è, come la pensava. Conoscenza sta per esperienza. Conosco questa persona perché vivo con questa persona, perché vivo di questa persona, perché vivo per questa persona. È una conoscenza esperienziale, che diventa emozione, diventa decisione, diventa convivenza, diventa compartecipazione. Mi sento coinvolto nella sua storia, nelle sue vicissitudini. Mi sento un cristiano, parte di Cristo, tralcio innestato nella vite. Non un semplice ammiratore di un personaggio che mi affascina, ma parte di questo personaggio, tralcio di questa vite, membro di questo corpo che è Cristo. Questo incontro va sempre approfondito. E questo vale per chiunque, vale per Paolo, per Francesco, vale per me. Valse anche per i discepoli. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù: «Beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre che sta nei cieli». Siamo a un anno già dall'inizio dell'attività apostolica di Gesù. Gesù ha già attorno a sé i suoi 12 apostoli e si rivolge a loro: «Ma da ciò che voi sapete, cos'è che la gente pensa di me?» E loro riportano: «Ma secondo la gente, in base all'ultimo sondaggio, all'ultima inchiesta, ma alcuni pensano così, altri pensano cos'ha, eccetera». Ancora oggi abbiamo tante opinioni su Gesù. E ciò che appunto Gesù ha chiesto ai discepoli: «Cosa pensa la gente di me?» E loro, in base alle informazioni ricevute, relazionano, riportano. A un certo punto dice: «Ma e voi chi dite che io sia? Chi sono io per voi?» Immagino il silenzio che si è fatto in quell'istante, silenzio imbarazzante. Chi è Gesù per me? Che cosa ho percepito di Gesù dopo un anno che sono con Lui? Dopo 20 anni, 30 anni che sono battezzato cristiano, chi è per me Gesù? È ciò che lo è per la gente oppure è qualcos'altro? L'imbarazzo è evidente, sia in me che anche nei discepoli. Ecco, Simon Pietro prende la parola e toglie tutti dall'imbarazzo dicendo: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù a Pietro: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Simone, hai risposto bene. Però hai risposto così, che io sono figlio di Dio, che io sono Dio, che io appartengo al mondo del Padre, hai risposto così non perché tu mi hai conosciuto, hai studiato, sei intelligente, hai capito, ma perché Dio stesso ti ha ispirato nel cuore che io sono figlio di Dio. È il Padre che te l'ha fatto capire. Ciò che tu hai raccontato non è una tua conoscenza teorica che tu hai acquisito osservandomi, scrutandomi, ragionandoci sopra. Ciò che tu hai detto è una ispirazione che Dio ha messo nel tuo cuore e che nasce dalla tua esperienza. Tu hai capito da varie situazioni e Dio te l'ha fatto capire. Che non sono uno qualsiasi, un profeta, un brav'uomo, uno che ha cura dei deboli, eccetera, ma sono lo stesso Dio fatto uomo. Sono la piena manifestazione di Dio. E che Dio è fatto come me, Dio è fatto così. Dio è Signore della tua vita in questo modo. Io sono venuto. Non per essere venerato, servito, riverito, ma sono venuto, mi sono fatto uomo per servire. Mi sono fatto l'ultimo tra gli ultimi, per essere a servizio di tutti, per essere utile per tutti. Sono venuto per servire, cioè per dare tutto me stesso, per dare la mia vita. In riscatto, in guarigione di molti. Se Gesù chiedesse a te: ma chi sono io per te? Noi dobbiamo frequentemente domandarci questo, non solo come coniugi, mi sposeresti ancora, oggi come oggi? Chi sono io per te? Sono diverso da come mi hai conosciuto 20 anni fa, quando mi hai sposato, o sono lo stesso, o comunque chi sono io per te? Sono un semplice amico di cui fidarsi anche perché ti sono utile, ti porto a casa dei soldi, non ti ho mai tradito, oppure sono qualcuno di speciale per te, al punto da sposarmi. Chi sono io, Gesù, per te? E ti sei chiesto anche oggi che hai 70 anni, e chi sei tu per Dio? Com'è che Dio ti considera? Non soltanto chi sei tu, oh Signore, per me, ma anche chi sono io, Francesco, Giovanni, per te Gesù? Cosa sono i tuoi occhi? Perché è importante per me quando vivo, mentre vivo, e quando raggiungo anche certe tappe della vita, per me è importante domandarmi chi è Dio per me e chi sono io per Dio. Cioè avere una piena conoscenza di me stesso perché mi interessa conoscermi. E avere una maggiore conoscenza di Dio. Mi interessa sapere chi è questo Dio. Che a quanto pare governa la mia vita, è mio Signore, e per il quale, almeno a parole, mi sono messo a suo servizio. Gesù mi risponde, e Francesco fu colpito da questa risposta di Gesù, Chi sono io per te? Io sono la via, la verità e la vita. Disse tante altre cose Gesù, però disse queste tre parole che sono come il compendio prezioso di ciò che Lui è per me, della sua importanza per me. Io sono la via, la verità e la vita. E queste parole, questa risposta di Gesù, Francesco l'ha impressa nel suo cuore, nella sua mente, e l'ha scritta nella sua regola, per dire: noi vogliamo seguire questo Dio che per noi è via, verità e vita, e dunque è di un valore incommensurabile, non possiamo non seguirlo. Io ho avuto tanti sogni, ma questo è il vero sogno che va realizzato, perché è il sogno centrale di ogni persona che vuole vivere veramente, perché Lui è la vita, Lui è la verità, Lui è la via. Ecco ciò che scrive Francesco: manteniamoci dunque fedeli alle parole, alla vita, alla dottrina e al Santo Vangelo. Fedeli al Santo Vangelo, cioè seguire il Santo Vangelo, seguire costantemente con fedeltà il Santo Vangelo, mai abbandonare, mai tradire, ma sempre essere fedeli, attaccati al Santo Vangelo, il Santo Vangelo di colui che si è degnato a pregare per noi il Padre suo e manifestarci il nome di Lui dicendo: Padre, glorifica il tuo nome e glorifica il figlio tuo, perché il figlio tuo glorifichi te. Padre, ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato, perché le parole che tu hai dato a me, io le diedi a loro. La parola che io ho dato ai discepoli è la stessa parola che il Padre ha dato a me. Ed essi li hanno accolti e hanno riconosciuto che io sono uscito da te, sono figlio di Dio, non sono un semplice profeta, e hanno creduto che tu mi hai mandato. E sono il figlio per eccellenza, sono il Dio che tu stesso hai mandato. Ma anche per quelli io ho comunicato loro la tua parola. La tua parola è verità. Io sono la via, la verità e la vita. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che crederanno in me, per la loro parola, affinché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. E io renderò noto a loro il tuo nome, affinché l'amore con il quale tu hai amato me sia in loro e io in loro. Ecco, Francesco, affascinato da questa risposta: io sono per te la tua via, la tua verità, la tua vita. Ecco, Francesco, affascinato da questa risposta, che tanto ambiva a sentirsi dire, che appunto cita la preghiera di Gesù nell'ultima cena, la famosa preghiera sacerdotale, come espressione di questo progetto che Dio ha su di noi. Perché potessi essere amato da Dio, potessi essere figlio di Dio e vivere bene, spendere bene la mia vita, Lui è sceso in mezzo a noi, mi ha rivelato chi è il Padre, mi ha fatto conoscere la verità. E Lui stesso si è fatto via perché io, seguendo Cristo, raggiungessi il Padre. Seguendo Cristo, vivendo il Vangelo, raggiungessi il traguardo, l'obiettivo che è raggiungere la casa del Padre. Vivere cioè da figlio. Ecco, se capisco cosa vuol dire via, verità e vita, capisco che Cristo per me è tutto. È tutto, cioè è essenziale per non sciupare la mia vita, per vivere bene i miei 70 anni, i miei 80 anni, i miei 100 anni, per vivere bene, non così in qualche modo, purché si viva, ma per vivere in modo pieno da figlio di Dio. E Gesù è la rivelazione, la verità, la rivelazione di ciò che è Dio e il Figlio di Dio. Gesù è la via, non soltanto mi indica la strada, ma Lui stesso è la strada. Camminando in Lui, vivendo come Lui, io percorro i Suoi stessi passi che mi conducono al traguardo con certezza. Lui è la vita. E le sue manifestazioni sono manifestazioni di vita. I suoi sentimenti sono sentimenti di vita. Le sue opere sono opere che producono vita. Perciò facendo miei i suoi sentimenti, i suoi atteggiamenti, le sue opere, facendo mie le sue opere, io alimento in me la vita. Io vivo la stessa vita di Cristo. Francesco incontra Cristo. Si è preparato in qualche modo a questo incontro con Cristo, perché lui cercava un qualcuno a cui dedicarsi, a cui mettersi a servizio, un qualcuno di importante. Il caso volle che lui incontrasse come prime persone a cui mettersi a servizio dei lebbrosi, tutt'altro che persone realizzate. Tutt'altro che signori, tutt'altro che dei, che principi, che cavalieri, pezzenti, malati, destinati alla morte, una morte schifosa, ripugnante, una morte che crea solitudine, abbandono, scomunica, allontanamento, ripugnanza. E lui pensò in quegli anni che fosse bene per lui rendere la vita di queste persone un po' meno pesante. Perché sì, erano persone rifiutate, mandate ai margini della città, escluse dal consesso civile, però gli facevano pietà, gli facevano compassione. E lui si sentiva in qualche modo coinvolto dalla situazione miserrima di queste persone. E cominciò ad aiutarli, offrendo vestiti, portando cibo, pulendo i loro tubuli, eccetera. E questo l'ha fatto per parecchi mesi, per un paio d'anni. Si racconta che provò ripugnanza nell'incontrare queste persone. Ma un bel giorno, racconta lui, Francesco, nel suo testamento, il Signore stesso, lui non se ne era accorto, il Signore stesso quel giorno lo accompagnò da questi lebbrosi che lui già da anni frequentava. Ed ebbe il coraggio di accoglierli come suoi fratelli, li abbracciati. E quel disgusto che aveva sempre provato da mesi, da anni, nel vedere, nell'incontrare, nell'avvicinarsi, perché emanavano fetore a queste persone, quel disgusto si trasformò, dice lui, si convertì, conversione, in dolcezza di anima e di corpo, in dolcezza totale. Rimase come sbalordito di questa trasformazione, di questa conversione. Rimase ancora un poco, poi lasciò quel tipo di vita, cambiò vita. Il suo servizio da volontario, da persona umana, con sentimenti di compassione che aveva reso questi lebbrosi, lo rese capace di percepire che questo servizio reso ai lebbrosi era un modo per incontrarsi con Gesù, che è presente in ogni situazione umana, perché lui è la vita. E lui, se avesse accolto questi lebbrosi, avrebbe incontrato in modo sensibile Cristo, che è presente in queste realtà, anche le più disperate. Non soltanto laddove c'è il male e la malattia e la sofferenza è presente Dio, Dio è presente anche dove c'è la gioia, il benessere, eccetera. Cioè dove c'è vita. O vita che soffre, o vita che fiorisce. O vita che è coltivata da qualcuno che appunto sta migliorando la mia esistenza. Dio è presente in tutte le forme di vita. Ecco, Francesco ha percepito che quel servizio reso ai più poveri, agli ultimi, era un modo per incontrarsi con quel Signore dei Signori, che avrebbe reso lui, servo di questo Signore, persona ragguardevole, persona importante. Infatti si è accorto che incontrandosi con queste persone, con questi lebbrosi, ecco, lui si era incontrato con Cristo. E incontrandosi con Cristo, la vita gli è stata cambiata. Così come l'incontro di Cristo con Paolo cambiò la sua vita. Da persecutore diventò, si convertì in evangelizzatore. E anche in Francesco, ciò che prima era asprezza, sofferenza, ripugnanza, rifiuto, disgusto, diventò dolcezza totale. Perciò lasciò quel modo di concepire la vita per seguire un altro, per seguire Cristo. Ecco, Francesco in tal modo segue Cristo, la persona che è rimasta affascinata da questo Cristo che gli ha cambiato la vita, gli ha trasformato la cosa più atroce, più ripugnante, in cosa dolcissima. E gli ha dato la forza di cambiare una vita che era già una vita ragguardevole, perché lui era figlio di un mercante, stava bene, era corteggiato, aveva grandi sogni, grandi possibilità. Aveva comperato le armature, aveva i soldi per diventare un qualcuno, per raggiungere il sogno, per diventare un parlamentare. Non era un bifolco che sognava in una stalla di diventare chissà chi. Era già sulla buona strada. Eppure questo Cristo gli ha cambiato la vita, gli ha trasformato la vita. Veramente questo Cristo è la sua via, la sua verità, la sua vita. Perciò Francesco comincia a concepire Gesù come una parte cara, piacevole di sé, come un suo parente. Lo chiama sposo, lo chiama fratello, lo chiama figlio. Quando noi viviamo il Vangelo, realizziamo la sua parola, diamo ascolto a lui, ci fidiamo di lui diventa per noi non più un estraneo, non più un signore giudice che ci guarda dall'alto con disprezzo, ma diventa sposo, persona amata che mi ama e che mi sostiene, fratello, persona alla pari, di fronte alla quale non ho soggezione o paura. Persona che in quanto fratello conosce la mia vita, fa il mio stesso cammino, figlio. Mi sento quasi suo educatore, sua guida, perché lui si mette a mio servizio, si inginocchia dinanzi a me, mi fa sentire quasi superiore a lui, che è il Signore per eccellenza. E questo lui lo dice, parlando ai fedeli, a tutti i cristiani, non soltanto i frati. Dice: vivete il Vangelo, abbiate fiducia in Dio, perché quando noi seguiamo il Vangelo e abbiamo fiducia in Dio, noi siamo suoi sposi, suoi fratelli e sue madri. e anche scrivendo ai suoi frati, in questa lettera rivolta a tutto l'ordine, ormai sono già qualche migliaia i frati che seguono Cristo secondo l'esempio di Francesco. Francesco dice: salute in colui che ci ha redenti e ci ha lavati nel suo preziosissimo sangue. Ascoltando il nome di Lui, adoratelo con timore e riverenza, proni a terra, Signore Gesù Cristo, Figlio dell'Altissimo, è il suo nome, che è benedetto nei secoli. E Gesù incomincia, e Francesco incomincia a predicare il Vangelo. Il suo grande sogno è far conoscere a tutti la gemma preziosa che ha incontrato Gesù. È rimasto affascinato da questo uomo Dio, Gesù Cristo. Lo vuole annunciare a tutti, non per imporlo a qualcuno, ma per farlo conoscere a tutti, perché tutti ne siano affascinati, ne siano innamorati. Francesco scopre il Vangelo e vuole annunciare il Vangelo a tutti i popoli. Dice Tommaso da Celano: la sua aspirazione di Francesco più alta, il suo desiderio dominante, la sua volontà più ferma era di osservare perfettamente e sempre il Santo Vangelo. Cosa vuoi che io faccia? Chi sei tu, Signore, e chi sono io? Ecco, la sua aspirazione più alta, il suo desiderio dominante, la sua volontà più ferma era osservare perfettamente e sempre il Santo Vangelo e seguire fedelmente, con tutta la vigilanza, con tutto l'impegno, con tutto lo slancio dell'anima e il fervore del cuore. Chi fa così è un vero innamorato. L'insegnamento del Signore nostro Gesù Cristo è di imitarne le orme, cioè seguire le orme, comportarsi come Lui, mettere i piedi nelle orme in cui Cristo stesso aveva messo i suoi piedi. Meditava continuamente le parole del Signore e con acutissima attenzione non ne perdeva mai di vista le sue opere, ma soprattutto l'umiltà dell'incarnazione e la carità della passione aveva impresse così profondamente nella sua memoria che difficilmente voleva pensare ad altro. E ancora dirà lo stesso Francesco: dopo che il Signore mi rete dei fratelli, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Lui voleva incontrarsi con Cristo, fare un'esperienza profonda di Cristo. E come Paolo, dopo quell'incontro, disse che tutte le sue conquiste erano spazzatura di fronte alla sublime conoscenza di Cristo che lo aveva conquistato, così anche Francesco dice: tutti i miei sogni sono sciocchezze di fronte a questo vero sogno di incontrarmi con Cristo, cioè di seguire il Santo Vangelo. Perché io mi incontro con Lui non andando a Damasco o avendo apparizioni, mi incontro con Lui se vivo il Vangelo, perché il Vangelo è la sua stessa persona, è lo stesso Cristo, Lui è il Vangelo, Lui è questa parola e questa vita. Vivendo la sua vita, perché Lui è la via, verità e vita, io divento come Lui, io mi incontro con Lui. E dirà ancora: questa è la vita che frate Francesco chiese dal Signor Papa gli fosse concessa e confermata. La regola e vita di questi fratelli è la seguente: seguire l'insegnamento, le orme del Signore nostro Gesù Cristo, teniamo ferme le parole, la vita, l'insegnamento e il Santo Vangelo di Cristo Gesù. E ancora, la regola e vita dei frati minori è questa, cioè osservare il Santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Stabili nella fede cattolica, osserviamo la povertà e l'umiltà del Santo Vangelo, eccetera. Voglio seguire le orme di Cristo, voglio vivere il Vangelo, Voglio vivere con Gesù, seguire Gesù come se fossi un suo discepolo. Mi unisco ai 12 discepoli per con loro seguire e camminare con Gesù di villaggio in villaggio. Questo è il suo grande sogno, questo è il suo proposito. Perché per questo motivo Dio, prima della creazione del mondo, ci ha pensato e ci ha scelti, perché fossimo santi e immacolati e vivessimo come figli di Dio. Vivessimo come Cristo, che è il figlio di Dio per eccellenza. D'altra parte, lo stesso Gesù, cos'è che diceva ai suoi discepoli? Chi vuole venire mi segua. E chi mi vuole seguire, faccia così e mi segua. Venda ciò che possiede e mi segua. Perciò lo stesso Cristo disse ai discepoli: vuoi vivere come me? Seguimi. Cosa vuol dire seguire? Vuol dire che io, maestro, precedo e tu vieni dietro, mi segui, ti metti in seconda posizione, in modo da ricalcare i miei passi, fare ciò che faccio io. Il capoguida in montagna precede la colonna, eccetera, e gli altri appunto fanno quei gesti, fanno quei passi che il capoguida compie. Ecco, noi siamo seguaci di Cristo, veniamo in seconda posizione dopo Cristo, seguiamo Cristo, cioè ne ricalchiamo le orme, ne rifacciamo l'esperienza, viviamo come Lui, muovendo i passi, compiendo le opere, provando i sentimenti che Lui stesso ha compiuto, ha fatto e ha provato. E Gesù invita chiunque a seguirlo, perché ogni persona, fin dalla creazione del mondo, è stata pensata e scelta da Dio per essere figlio. Gesù invita qualunque persona, qualunque cristiano. Ora, per le persone che appunto vogliono seguire Gesù, Gesù dà alcune indicazioni. Il famoso discorso della montagna, le beatitudini, è appunto quel discorso che Gesù fa alla folla, perché possa anch'essa, la folla, seguire l'esempio di Gesù, vivere come Gesù. Lui è il vero povero per cui è beato, lui è il vero misericordioso per cui è beato, lui è colui che piange, che soffre, per cui è beato. Ma chiunque, appunto, vivendo come lui, può diventare beato, cioè può realizzare la sua vita in tutte le situazioni. Ebbene, a tutti i cristiani Gesù rivolge la legge nuova delle beatitudini. E in questa legge nuova, basta appunto rileggere il testo di Matteo 5 e 6, appunto troviamo l'invito alla fiducia nel Padre, al non affannarsi nel domani, il comandamento della carità fraterna, l'invito all'umiltà e alla semplicità, alla fedeltà matrimoniale perpetua, alla preghiera insistente, al perdono illimitato. Ecco gli atteggiamenti, i modi cioè i sentimenti che Gesù consiglia ai suoi discepoli per poter vivere come lui la vita vera. Poi ci sono alcune persone invece che vogliono seguire Gesù in modo particolare, collaborando con lui nella evangelizzazione, e dunque si dedicano completamente al regno. Il regno di Dio è vicino, convertitevi e osservate il Vangelo, abbiate fiducia nel Vangelo. Sono appunto gli apostoli quelli che rinunciano ad ogni altra scelta per seguire Gesù a tempo pieno, dedicandosi completamente al servizio del regno. A questi chiede non semplicemente la fiducia in Dio, la capacità di perdono, eccetera. A questi chiede di liberarsi da ogni interesse personale per dedicarsi completamente ed esclusivamente agli interessi di Dio, agli interessi della comunità. Perciò liberarsi dai beni terreni, ecco la povertà. Liberarsi dagli impegni familiari, ecco il voto di castità, che non è un rifiuto del matrimonio, un disprezzo del matrimonio, ma è un rinunciare a questo valore per raggiungere un valore superiore, cioè il tuo consacrarti a tutta la famiglia cristiana, a tutto il regno di Dio, e non soltanto alla tua famiglia che tu ti scegli. Liberarti da ogni ambizione personale, da ogni tuo progetto personale, liberarti dalla tua volontà, io voglio questo, perciò voto di obbedienza. Cioè devi volere ciò che piace a Dio, ciò di cui la comunità ha bisogno. Dunque comportati come Gesù, che si fece obbediente al Padre e obbediente agli uomini, al punto da lavare i piedi ai suoi discepoli e donare la sua vita in riscatto per tutti. Veramente si è consegnato, liberato, per essere dono totale per tutti. Da qui dunque le scelte radicali che alcuni fanno appunto per vivere il Vangelo in modo totale, come veri discepoli di Cristo che vogliono appunto condividere con Cristo questo lavoro, questa dedizione al Padre e al Regno di Dio. Con queste scelte radicali di povertà, obbedienza e castità, tu non annulli la tua personalità. Tu non annulli la tua volontà. Non diventi un robot che non sa che cosa vuole perché a lui basta realizzare il programma che il padrone gli ha messo dentro in lui macchina. No, no, no. Il vero obbediente è colui che è convinto che realizzando la volontà del Padre realizza il suo bene personale. Io mi sento veramente figlio, veramente libero quando compio la tua volontà. Io vorrei fare questo e Signore dammi la grazia di poter realizzare questo mio progetto. Ma se tu vuoi diversamente, perché tu pensi che io possa diventare me stesso diversamente, che si compia la tua volontà, che si compia il tuo progetto. Maria voleva sposarsi con Giuseppe, formare una famiglia, vivere a Nazareth. Dio interviene buttando all'aria i suoi progetti, la sua volontà. E dice: Dio ti ha scelto perché tu diventi la madre del Salvatore. Ma io non conosco l'uomo, come faccio a diventare madre del Salvatore? Com'è possibile questo? Non preoccuparti. La forza di Dio interverrà e ti renderà capace di generare il Salvatore. Maria non capisce, non può capire. Però si fida. Si compie in me, nella mia vita, non ciò che io ho progettato, che era una cosa buona, sposarmi con Giuseppe, formarmi una famiglia. Si compie in me ciò che tu hai detto. Io tengo per buono il tuo progetto. Io so che tu mi hai scelto, che tu mi vuoi bene, che tu mi conosci. Tu sai che cosa fa bene a me. Di te mi fido. Io pensavo di fare questo, però se tu pensi diversamente, si realizzi il tuo progetto. Io ci metto la firma, perché di te mi fido. Quando uno è chiamato per vivere il Vangelo profondamente a queste scelte radicali non è che insomma, che annullino la mia personalità, la mia progettualità, la mia responsabilità. Ma io vivo la mia personalità, vivo la mia progettualità, appoggiando la mia persona e il mio progetto sulla fiducia che ho in Dio. Io penserei questo, 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 perché mi conosco così. Signore, fammi capire che cosa è bene che io faccia. Io sarò attento a ciò che mi capita, agli incontri che faccio, ai consigli che ricevo, a ciò che la coscienza mi suggerisce. Sarò sensibile e interpreterò questi fatti come indicazioni che tu mi dai, perché io capisca che progetto tu hai sopra di me. E siccome io ti voglio bene e ti stimo, io perciò di te mi fido. Ritengo buono ciò che tu hai pensato per me. E lo farò volentieri. È frequente in Francesco questa frase: Signore, fa che io voglia ciò che piace a te. E sia contento di fare ciò che piace a te. Dunque io non faccio questa rinuncia, non faccio questa scelta borbottando, Dio mi obbliga a fare una scelta che non riesco a capire, a mandare giù, a sentire mia, eccetera. No, no, io gioisco nel fare ciò che piace a te. Questo era il grande sogno di Francesco. Piacere a Dio. Perché lui è rimasto affascinato da Dio. Voleva diventare un personaggio importante. Voleva riuscire nella vita. Lui ha questa certezza che Dio è il vero Signore. È la vera ricchezza. E che se lui, Francesco, si fida di questo Signore e vive come questo Signore ha vissuto nella persona di Gesù, lui si realizza pienamente, lui diventa veramente una persona importante perché diventa un vero figlio di Dio, altro che servo di un principe di Perugia. Ecco, Francesco è convinto di incontrarsi con Dio, di realizzare la sua vita, di vivere bene vivendo il Vangelo, cioè comportandosi come Gesù si è comportato, facendo sue le sue parole, facendo sue le sue opere, rifacendo l'esperienza di vita di Gesù. Finisco qua, poi i fogli dicono anche altro comunque. Ecco, vi indico alcune domande alla fine come autorevisione di vita. Sento rivolta a me la domanda di Gesù: e tu chi dici che io sia? Certamente io so chi è e com'è il mio amato Redentore, perché l'ho imparato al catechismo, l'ho meditato, tuttavia in realtà l'ho incontrato, questo Gesù. Lo sto sperimentando, questo Gesù, come via, come verità o come vita, o come uno dei tanti valori, insomma. Posso dire come San Paolo, non sono io che vivo, ma è Cristo che vive in me? Ho fatto come Francesco la scoperta del Vangelo? Di fronte a qualche frase evangelica, ho sostato, lasciandomi mettere in discussione, in crisi, ripensando le mie scelte, la mia vita, rivedendo alcuni miei giudizi, incominciando, seppur con fatica, a ragionare come ragiona il Vangelo? In quale misura le pagine evangeliche e in generale tutta la scrittura informano la mia vita interiore, il mio comportamento, il mio messaggio e anche la mia cultura. Uno vedendomi può dire: ma questo qui è un cristiano, ragiona un po' come il Vangelo. Le stupidaggini che dice il Vangelo, anche lui le afferma, anche lui le fa. Dico stupidaggini perché San Paolo appunto chiama la logica della croce, la stoltezza della croce, che mette in confusione i ragionamenti del mondo, la sapienza del mondo. Mi sento evangelicamente impegnato, liberato per la sequela di Cristo mediante le rinunce che questo comporta. Io ho fatto il voto di povertà, obbedienza e castità. L'ho fatto dagli anni 60, tanti anni fa. Dagli anni 60 ad oggi, io Francesco, io, ho forse ripreso come mie cose un qualcosa che ho lasciato in nome della povertà, in nome dell'obbedienza, in nome della castità. Mi sono riappropriato di ciò a cui ho rinunciato con quei voti. Ho riportato a casa gli oggetti che ho lasciato fuori casa perché volevo rinunciare a questi per avere la perla preziosa, perché così è. Noi rinunciamo a tutto e quando facciamo i voti, poi durante la vita, sai, ci riportiamo in stanza quella cosa, quel nostro progetto, quella nostra amicizia, e così ci riempiamo di quelle cose di cui ci eravamo liberati per essere totalmente di Dio. Siamo come se quel marito, no, che durante il matrimonio, appunto dopo 20 anni di matrimonio, si riporta in casa alcuni giochi dell'infanzia, alcuni amici della sua giovinezza, alcune amanti, alcune innamorate spasimanti della sua gioventù. La moglie dice: ma sono io il tutto per te o sono una delle molte cose che tu ti sei ripreso? Questo capita anche a un cristiano che è battezzato da parecchi anni. Ecco, proviamo a ripensare a ciò che abbiamo ascoltato questa mattina e a fare questa specie di esame di coscienza, non soltanto adesso, ma in questo mese che ci separa al prossimo ritiro. Pace e bene a tutti.